Per gli speciali di Dal fonografo al microsolco va ora in onda Gran Galà, un programma ideato e condotto da Simone Climon. Ospite d'onore della puntata, Vilma De Angelis.
Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Gran Galà. Quest'oggi Gran Galà sposta l'obiettivo sugli anni 50 e 60. Avremo infatti ospite un artista che è stata sempre presente in questo periodo. Parliamo di Vilma De Angelis. Su di lei possiamo dire che, pur essendo emersa nel primo periodo delle urlatrici, trovò sempre il modo di discostarsene un poco, arricchendo le sue canzoni del pathos tradizionale della musica melodica italiana, mantenendo però intatta la propria fresca modernità. Poco fortunata nelle sue apparizioni sanremesi, regalò comunque agli italiani canzoni di enorme successo, come Quando vien la sera, interpretata al Festival del 1960 anche da Gio Sentieri, e una sua romanticissima versione di Nessuno, destinata a diventare uno dei cavalli di battaglia anche di Betty Curtis e di Mina. Tra i brani più civettuoli e amati dal pubblico dei primi anni 60, anche Patatina, recentemente ripresa in televisione per un tormentone pubblicitario. Vilma De Angelis è tuttora una cantante e un personaggio molto amato, come dimostrato anche dalle tante apparizioni e conduzioni televisive, che però purtroppo ultimamente stanno andando un po' diradandosi. Che dire, speriamo di rivederla presto in televisione, perché in questo periodo triste c'è proprio bisogno della sua sana allegria. Partiamo subito col primo disco, un 78 giri inciso da Bruno Pallesi e Vilma De Angelis, Un filo di speranza, canzone di Seracini Testoni.
Ho un filo di speranza in fondo al cuore, chissà se m'amerà, chissà, chissà se m'amerà. Mi piace tanto e non glielo so dire, ma quando capirà, chissà, ma quando capirà.
Lo incontro, il viso cambia di colore, che cosa penserà di me, che cosa può pensare?
Se mi vuol bene un dì, le chiederò. Lei mi dirà di sì, chissà, o mi dirà di no. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore.
Ho un filo di speranza in fondo al cuore, chissà se m'amerà, chissà, chissà se m'amerà. Con un pretesto mi vorrà fermare, ma lui mi fermerà, chissà, ma lui mi fermerà.
Ormai ci sorridiamo nel passare, è sempre sola ma non so se libero avrà il cuore.
Divento rossa rossa e penso che è timido anche lui, chissà, più timido di me. Così rimango a sognare, se non mi parla d'amore, è tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore.
Così rimango a sognare, se non mi parla d'amore, è tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore.
Una speranza d'amore.
Io ho iniziato molto presto, ragazzina, facendo dei concorsi così qua e là, e poi dopo ho fatto tanta gavetta, nel senso che ho cominciato a cantare, andavo a imparare le canzoni a Milano in Galleria del Corso, che era la fucina degli autori importanti, imparavo le canzoni, avevo le mie partiture, andavo a cantare nelle cosiddette valere, e così da una cosa poi ne nasceva un'altra, perché sentendomi c'era qualche maestro che diceva vieni a cantare da noi sabato, io andavo con le mie partiture, così piano piano ho camminato in questa direzione, facendo cose sempre più, diciamo, tra virgolette importanti, cioè dalla valera proprio di estrema periferia o al paese, a qualcosa di sempre un po' più carino, finché poi nel 1956 ho vinto il concorso della Reginetta del Jazz, perché l'orchestra con la quale lavoravo mi avevano iscritto questo concorso. Contemporaneamente avevo un contratto, mi era stato fatto un contratto con la Philips, e nel 59 mi hanno mandato a Sanremo e ho fatto il mio primo festival nel 59 con due canzoni in coppia, una con Betty Curtis, che era la famosa Nessuno, Ti giuro nessuno, e l'altra era Per tutta la vita in coppia con Niula De Palma. Poi durante l'estate ho fatto il festival di Napoli cantando Cerasella. A quel punto la stella Vilma De Angelis saliva e acquistava una grande popolarità, con la quale poi a livello di cantante ha sopravvissuto bene fino alla fine degli anni 70.
Una luna pisa in certe pulmarole, una pianta rose tenere gentile, ho vinto una camisa e due lenzuole, chi sto balcone tuo, tu che stassi, Cerasella, Cerasella, dinto tempo del limone, meria l'astro schiappone, Cerasella, Cerasella, mo che ho tempo di Cerase, tu me vase, si limone, si Cerasa, sotto sole cate scarpa, te fai dolce, si fa fritto, si namera, e l'amore in tuo cuore te se c'è, e la Cerasella, Cerasella, vuole dice sta canzone, per la sprezza sta passione, a cuore mio, se fa il limone. Sole cate scarpa, te fai dolce, si fa fritto, si namera, e l'amore di un tuo cuore ti se c'è, e la Cerasella, Cerasella, vuole dice sta canzone, con un vaso, lo schiaffone, se Cerasa, si il limone, si Cerasa, si il limone, Cerasella,
durante gli anni 70 cominciava, arrivavano le nuove leve, noi anche se avevamo solo 30 anni eravamo considerati vecchi e da buttare via, cioè arrivava Morandi, la Pavone, arrivavano i Beatles, allora anche la mia casa discografica mi mise da parte e io passai alcuni anni tragici fino al 78 incontrai Paolo Limiti, che mi propose di fare un programma di cucina su Telemonte Carlo. Io che non sapevo cucinare più di tanto per la sopravvivenza, accettai con un po' di incoscienza e il 3 settembre del 79 partii con questa mia avventura per il Monte Carlo con un programma che si chiamava Telemenù e che parlava di cucina. L'ho portato avanti per 18 anni rinunciando alla musica, alle canzoni, ai festival, perché purtroppo fai un lavoro fatto bene o non lo fai, farne due era impossibile, e pensavo che la mia natura fosse, ormai la mia carriera, la mia vita, fosse impostata sulla cucina. per 18 anni su Tele Monte Carlo arrivavo a fare gli ultimi momenti, facevo tre trasmissioni al giorno, facevo la spesa di Vilma la mattina, a pranzo con Vilma a mezzogiorno, dove invitavo un ospite che cucinava con me, e poi alle 6 facevo Sale, Pepe e Fantasia. Questo finché ritornavo lo limiti in Rai, con un programma di canzoni del passato che si chiamava C'era una volta la TV, una cosa così, non mi ricordo più, e allora un bel giorno io ero stufa di far cucina, lui mi disse smetti e torna a cantare, e sono tornata con Paolo, per 6 anni sono stata ospite fissa del suo programma, così ho abbandonato la cucina lasciando lo spazio a tutto quello che è venuto dopo, e mi sono rimessa a cantare, e poi gli anni sono passati e adesso vabbè, di adesso ne parliamo dopo. Ecco, questa è stata in ultra sintesi la mia vita artistica.
Sulla sabbia del mar scrivevo insieme a te le parole del nostro amore, disegnavi per me una capanna e un cuore, io scrivevo ti voglio bene. Ma un giorno senza sole il vento s'alzò e disperse al cielo il sogno d'amor sulla sabbia del le parole del nostro amore. Senza sol il vento s'alzò e disperse al cielo il sogno d'amor sulla sabbia del mare.
A quanti festival di Sanremo ha partecipato?
A 5, 59, 60, 61, 62, 63. Mi hanno lasciato a casa nel 64, l'anno della Cinquetti. L'ultimo mio Sanremo risale al 63. Mi ero trovata catapultata in questo mondo meraviglioso che in fondo avevo aspettato e sognato per anni. All'improvviso mi trovo al mio primo Sanremo nel 59, affiancata a questi che per me erano dei mostri sacri, Anilla Pizzi, no Claudio no, perché Claudio, con Claudio ci conoscevamo, avevamo già fatto il trio Visse e il duo Visse, ma gli altri cantanti, Modugno, Dorelli, e anche Dorelli era mio amico, però gli altri, per me se era Sanremo vicino a questi personaggi così grandi, io me ne stavo dietro le quinte a guardare il monitor, che allora era un televisore, vero, non era il monitor tecnico, no? E me ne stavo lì ad ascoltarli, come se fossi stata a casa. Per me il Festival di Sanremo di quegli anni lì era guardare il festival e sentire questi cantanti, anche se cantavo in coppia con il primo festival, vabbè, Betty era una mia amica, ma Iula per me era il mio mito, perciò l'idea di cantare con lei in coppia mi emozionava tantissimo. Perciò quello che succedeva, poi erano anni molto tranquilli, non è che ci fossero i famosi gospel, sono arrivati dopo, i pettegolezzi, le cose, i suicidi, tutte cose che sono arrivate dopo. I miei festival sono stati dei festival molto, molto carini, molto puliti e molto tranquilli, insomma. Eravamo nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, che ora è diventato la sala delle slot machine. Io quando vado a Sanremo e vado a giocare dico, pensa, guarda, questi muri qui hanno vissuto, c'è ancora la balaustra, che era la galleria, insomma, l'ambiente, diciamo l'ambiente formale è quello, i muri sono gli stessi, solo che adesso ci sono centinaia di macchinette per giocare e invece noi ci giocavamo la carriera.
E proprio a proposito di uno di quei festival di Sanremo, noi siamo riusciti a recuperare il documento sonoro della sua interpretazione dal vivo di Quando Vien la Sera, Festival di Sanremo del 1960, diretto da Paolo Ferrari ed Enza Sampo. Andiamo quindi a sentire come viene presentata la canzone e come viene brillantemente cantata da Wilma De Angelis.
Signore e signori, le giurie hanno così votato. Canzone terza classificata. Quando vien la sera.
Terza canzone in classifica, Quando vien la sera. Esegue l'orchestra Angelini, canta Wilma De Angelis.
Sanremo non andai in finale con Patatina. E allora il mio grande dispiacere, quell'anno c'era anche Mina, c'era Milva, Mina debuttava e poi scappò via a metà canzone, e io non andai in finale la prima sera, in teoria dovevo tornare a casa, mia madre mi costringe, no, adesso tu sei qui, ti sei fatta tre bei vestiti che costavano un capitale, stai qui e stai in platea a vederti i tuoi colleghi, a vederti il festival. E io disperata, perché pensavo che la mia carriera nel 61 fosse finita, rimasi lì e tornai a casa ed ero caddi in esaurimento nervoso perché non ero andata in finale con Patatina. Roba che se adesso la gente si ricorda di me, sa perché sono Patatina a distanza di 50 anni.
Patatà, patatì, patatina come te, patatà, patatì. All'alba d'un giorno d'aprile, un tiepido raggio di sole, frugando tra il verde dell'orto, trovò una chiusina piccina così, patatà, patatì, patatina come te, bambina piccolina, patatina. Col naso piccolino, patatino, tu come nelle favole, sei nata sotto un cavolo, tra ciuffi di prezzemolo non sei nata tu. Patatà, patatì, patatina come te, bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino. In un mattino limpido, coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano, sei nata tu. Patatà, patatì, patatina come te. Capelli di colore biondo grano e gli occhi di colore ciel sereno, due piccole manine. Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino. Chi crede nelle favole, cercando sotto i cavoli, può avere la fortuna di trovare te. Patatà, patatì, patatina come te. Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino. Chi crede nelle favole, cercando sotto i cavoli, può avere la fortuna di trovare te. Patatà, patatì, patatina come te, patatà, patatì, patatina come te. In un mattino limpido sei nata tu.
Molto spesso il successo di un cantante è dettato anche dalla casa discografica per cui incide. Lei ha inciso per la Philips moltissimi successi. Ci racconti un po' qualche aneddoto di quando andava ad incidere.
Io incidevo per la Philips, e la Philips i primi 2 o 3 anni eravamo ospiti in un cinema di Milano che è il Leonardo, che adesso credo che esiste ancora, però non è più cinema, fanno degli spettacoli de sì o delle riunioni anche politiche in Piazza Leonardo da Vinci. E sul palcoscenico c'era come fosse stato un camerino, c'era la saletta tecnica. Poi dopo da lì fummo ospitati in Piazza Cavour, da Philips andava a incidere in Piazza Cavour, al circolo, Piazza Cavour nel palazzo dove ci sono tutti i giornali, dove ha sede la stampa. All'ultimo piano c'era il salone dei ricevimenti, però era adibito anche a sala da spettacolo con le poltrone, e noi la Filis per anni, finché io ho inciso, andavamo a incidere lì, anche perché lo spazio per tenere, noi incidevamo dal vivo con l'orchestra in diretta, e le orchestre non erano ancora tecnologiche come oggi, le orchestre erano vere, se c'erano 10 violini c'erano 10 violinisti più i fiati, più il batterista, le tastiere, perciò la regia era in uno spazio attaccato a questo grande palcoscenico che poteva ospitare una grande orchestra, e i dischi li abbiamo realizzati sempre lì. Imparavamo i pezzi prima di andare in sala, e c'era un maestro che ti insegnava la canzone, e poi andavi in sala e dopo tornavi a sentire cosa avevi, perché praticamente incidevamo in diretta, le basi sono arrivate dopo. Allora invece si incideva, ecco un episodio simpatico che però torna quando incidevamo nella sala Leonardo, fu quando nel 59, nell'estate del 59, il maestro che si chiamava Angelini, ma che non aveva niente a che vedere con il maestro Angelini, era solo un tecnico che veniva dalla RAI ed era molto bravo, una persona meravigliosa, mi telefonò e mi disse: Vilma, io avevo inciso in quella saletta lì, avevo fatto Nessuno prima di andare a Sanremo con l'orchestra, no? L'orchestra sul palcoscenico, io cantai il brano con i musicisti insieme. E mi telefonò e mi disse: vieni qui che ti devo far sentire una cosa. E mi fece sentire il nastro, perché si incideva su nastro, di Mina, che aveva inciso Nessuno nella maniera rivoluzionaria che poi dopo abbiamo tutti ascoltato, no? E mi disse: senti, io Mina l'avevo conosciuta perché avevamo fatto la 6 giorni della canzone insieme a dicembre, era una 6 giorni della canzone con tutti i cantanti, ma tutti, da Celentano a Tony Renis che cantavano insieme, a Gaber e Iannacci che cantavano insieme, e c'erano tutti, da Dallara, tutti i cantanti di allora, Dorelli, Lavetti, e tutti lì, e questa Mina era una ragazza che arrivava da Cremona, abbastanza particolare, me la ricordo, era pettinata con un caschetto nero e aveva un abitino tipo sottoveste, giallino rosato con le spalline, una sottovestina, cantava un pezzo che si chiamava Proteggimi, e tanto che cantava si abbassava la spallina, e io ero seduta vicino al dottor Boschetti, che era direttore di una casa editrice musicale, la Emi, e mi disse: adesso esce questa ragazza nuova, le abbiamo dato un pezzo di Pier Emilio Bassi, ascoltala perché questa ragazza diventerà la più grossa cantante italiana. Quando uscì questa qua, io l'ascoltai e disse al dottor Boschetti: dico, ma siete impazziti, questa qui è una matta, no? Poi non la vidi più lei, no, un momento, passammo tutte le nostre selezioni e facemmo la finale di questa 6 giorni della canzone, lei però arrivò seconda, non vinse, io non so cosa cantavo, mi ricordo più, e non c'era Zella, no, perché non l'avevo ancora cantata, non eravamo andati a Sanremo, e rividi lei però in questa finale e dissi: ma questa qui mi lascia perplessa. E quando Alberto Angelini mi fece ascoltare Nessuno, io mi misi a piangere perché dissi: oddio, mi ha rovinato la canzone. Invece poi ebbero tutti, cioè il dottor Boschetti ebbe veramente un grosso fiuto. Tant'è vero che quell'anno poi a Canzonissima, Garinei e Giovannini ci fecero fare insieme il duetto, il famoso duetto che è un cult, che vediamo sempre, abbiamo visto 1000 volte ormai, che appena devono parlare di me mandano in onda questo filmato dove io e lei cantiamo Nessuno insieme. Sul sito di YouTube ce ne sono 3-4 edizioni messe, postate da amici, non so da chi, e quella che ne ha 70-80 mila visitazioni, quella originale, la prima che ho. E io che canto come lei, poi lei canta come me, e poi alla fine ci abbracciamo. Ecco, questo è forse un episodio importante di quella che è stata la mia carriera discografica.
Noi siamo gli occhi dello stesso sguardo, noi siamo l'eco della stessa voce, noi siamo l'ali dello stesso volo, noi siamo la luce d'un solo grande amore. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può dare nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato e avvenire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno un destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità.
Per me era sempre una gioia, anche l'ultimo lavoro che ho fatto diversi anni fa, che ho fatto per la SAR, che si chiama Innamorarsi con Vilma, mi ricordo la grande gioia di qualche anno fa quando l'abbiamo realizzato, cioè poter tornare in sala d'incisione e cantare, ma forse il pezzo che ho cantato con più piacere è stato una canzoncina che è rimasta lì, che anche lei è su YouTube, e che si chiama Pupazzo di Neve, e che era stata la sigla del mio telemenù, del programma che facevo di ricette. Ed è una canzone dolcissima di un mio caro amico, che allora era il chitarrista del gruppo col quale cantavo, che poi purtroppo giovanissimo morì in un incidente in macchina. Però quando feci quel disco, che poi mi stampò l'Ariston, è molto carino, cioè un gioiellino che però è rimasto lì perché era forse troppo delicato per sfondare. Però ecco, quella cosa, mi ricordo che quando incisi quel pezzo, che avevo organizzato io, perché avevo voluto io quel pezzo come sigla del telemenù, che Paolo disse sì, guarda, mi piace, fallo, che la signora Spotti, che era la direttrice della casa discografica, quando lo sentì disse che carino, sì, te lo faccio, e stamparono questo disco, e mi ricordo che forse quello è stato il pezzo, ecco, è l'unico che mi viene in mente, perciò ritengo che fosse il più importante nei miei ricordi.
Si nasconde dietro la collina, lui sta spiando il tuo risveglio, la tua pelle stamattina si concede alla sua luce, alle carezze del suo calore, nella macchina con noi è fresco anche il canto del motore. Lo vedi il suo cappello e quella sciarpa nuvolosa, promette forse pioggia, forse ci accadrà qualcosa. Tu non ci hai mai pensato, sono un pupazzo di neve, che il caldo sta sciogliendo e che la terra si beve. Le rughe dell'asfalto sono traccia al mio destino, una corsa senza meta fino all'alba del mio mattino. Ma quando il suo chiarore non si potrà più guardare, io cieca diverrò per il mio orgoglio di tentare. Solo la terra da cui sei nato, che lentamente seccherà ogni tua fertilità. Rimane intorno a te solo la terra da cui sei nato, che lentamente seccherà ogni tua fertilità, che lentamente seccherà ogni tua ingenuità.
Si evitavano, non c'erano pezzi strani, i pezzi che mi assegnavano erano tutti già un po' predisposti per le mie possibilità vocali, io mi divertivo, magari mi inventavo. Stamattina ho visto sempre, perché la mattina vado a curiosare su YouTube nel mio, i pezzi di Vilma De Angelis, che sono tantissimi e ogni tanto poi li tolgono, non so perché, e ne mettono altri che non c'entra niente. E stamattina ho trovato una cosa, perché io poi guardo, no? Questa settimana, perché ci sono, c'è sempre della roba nuova, no? Che non so dove vanno a pescare. E c'è questo pezzo stranissimo che si chiama Il mio amore è un bersagliere. E sotto, non so chi l'ha messo lì. E poi ha delle immagini di bersaglieri che corrono, molto carino. Fatto con l'orchestra di Pezzotta. Pezzotta era un trombonista. Bravissimo, uno tra i più bravi credo in Italia, e mi ha divertito il fatto che questo pezzo è suonato a Dixieland, come era un po' la moda dell'epoca per le orchestre a fiati, no? E allora è intramezzato dal mio canto di questo brano, che doveva essere un brano antico, Il mio amore è un bersagliere, baffi biondi, occhioli, vattelo a sentire perché è divertente, e lì sul clicchi Vilma De Angelis YouTube, Vilma De Angelis, e vai a vedere tra le cose che hanno postato stamattina, c'è cioè Il mio amore è un bersagliere. Ecco, quando sento quelle cose lì mi rendo conto che cantare per me era un divertimento.
Andiamo quindi a sentire questa incisione, Il mio amore è un bersagliere.
Ah!
poi i pezzi non erano mai di grande difficoltà, perché a parte che non si usava, noi allora cantavamo dei pezzi che poi potevano essere ricantati, non come adesso, che se io dovessi cantare il pezzo col quale Emma ha vinto il Festival di Sanremo avrei delle grosse difficoltà, prima di tutto perché non me lo ricordo, poi perché non ho capito una parola di quello che canta, e poi perché urla come una pazza e tira, arriva su dei mi bemolle che io non ho. Allora, se mi dovessero dare un pezzo così, magari mi ci impegno, lo faccio più basso, però forse avrei delle difficoltà a cantarlo. Ma allora non era così. Allora le canzoni avevano una grande facoltà, che era quella di essere ripetuti e ricantati. E poi ognuno ti dava i pezzi in base alle tue... Se non ti andavano bene, non so, io che allora cantavo a tempo pieno e facevo le serate, volevo inserire i pezzi di successo del momento, allora ci poteva fare, oggi no, ma allora sì. Oggi potrei cantare solo La notte di Arisa, tutto il resto non lo potrei cantare, no? Perché il pezzo di Arisa è un pezzo cantabile, gli altri no. Allora c'era, non so, a un certo punto uscì Bella Sentenza di Crociante, che mi piaceva tanto, siccome ha quei salti di tonalità, lo modificammo, feci una piccola variazione in modo da non saltare un'ottava per fare la seconda frase, e così riuscì ad adattare alle mie corde vocali Bella Senz'anima e la cantavo tranquillamente.
Ultimamente l'abbiamo anche vista al cinema nel film Maschi contro Femmine, al fianco di Claudio Bisio, La Cortellesi e Ficarè Picone. Bene, ci racconti un po' di questa sua esperienza cinematografica.
Questa è stata la mia unica, e sicuramente è giunto il punto in cui sono della mia vita, irripetibile, perché non credo che mi verrà proposta altra roba. È stato un caso dell'anno scorso, anzi ormai quando mi è stata proposta la cosa sono già passati quasi 2 anni, è stato un caso, cioè Fausto Brizzi, che io adoro e che è il giovane regista di Femmine contro Maschi, vedendomi, non lo so, lui dice che aveva già in mente di farmi fare un qualche cosa in un film suo, poi quando si mise a fare il casting di Femmine contro Maschi, dice: qui mi manca la mamma di Bisio, mi va bene la De Angelis. Allora reperirono il mio indirizzo per potermi la casa di produzione romana sul mio sito e mi mandarono una email che io pensavo fosse uno scherzo, perché c'era scritto il regista: stiamo realizzando il casting di un film, il regista desidererebbe incontrarla per affidarle una parte. Io dico: questo qua è uno scherzo, però come tu sai io rispondo a tutti. Risposi e dissi che mi faceva piacere e li ringraziavo, pensando che la cosa cadesse lì, no? Cosa che succede 9 volte su 10. Invece mi risposero e mi dissero che Fausto Brizzi, che io però, devo dire la verità, non conoscevo, sarebbe venuto a Milano dopo 2 domeniche e aveva piacere, se io fossi stata disponibile, di incontrarmi per spiegarmi la cosa. Al che io dissi: benissimo, aspetto Fausto Brizzi, senza stupidamente andare a vedere chi era. Dissi: sì, figurati, questo qui chissà cosa vuole da me. Chiuso. Infatti lui arrivò qui una domenica pomeriggio, era dicembre, con un giubbotto di pelle, giovanissimo, e io aprì la porta e lui poi raccontò questo episodio per più volte, e lo racconta anche nelle sue interviste, che dice che quando ho aperto la porta mi guardavo in giro perché cercavo le telecamere di Scherzi a Parte, convinta che fosse uno scherzo. Poi lo ricevetti in casa e poi lui aggiunge, già 2 divani abbastanza distanti uno dall'altro, io mi mise in un angolo di un divano e lei si mise nell'angolo del divano opposto e mi guardò con grande scetticismo. E lui mi raccontò, mi disse: sto realizzando questo film, c'è una parte simpatica, è la mamma di Claudio Bisio, e mi raccontò il personaggio. Io, la mia prima perplessità fu: ma io sarò in grado? Guardi che io non ho mai fatto cinema. No, lei non si deve preoccupare, perché se vengo qui è perché sono sicuro che lei riuscirà a far sta parte. Io dissi, va bene, io sono qui e quando sarà il momento, cioè mi raccontò la parte di questa mamma, di questa nonna Clara che un po' lui, dopo lui ha aggiunto, doveva essere un po' la nonna tipo quella del tempo delle mele, no? Non una nonna cadente, una signora sull'ottantina in forma, che però è cardiopatica, perciò ha dei grossi problemi, che però è una grande furbacchiona che si inventa tutta questa storia. L'hai visto il film?
Certo, assolutamente.
Ecco, allora si inventa tutta questa storia, finge di essere moribonda per poter riavvicinare il figlio. Lei sa benissimo che questi sono separati, però soffre perché ha questi due nipoti e si inventa questa cosa e poi invece la pelle ce la lascia davvero. E così io sono partita per questa avventura in maggio dell'anno scorso, perciò dopo 5 mesi, tra le altre cose. Io quando ando via Fausto, io ancora non ci credevo a sta cosa, poi invece mi ricontattò la casa di produzione, stabilimmo molte cose, andai a Roma per fare la prova costumi, perché poi il truccatore, il parrucchiere mi volevano conoscere, parlai con Claudio, facemmo una lettura del copione con Visio per vedere. Io però mi ricordo che dissi a Fausto, però rimaniamo d'accordo di una cosa, se lei vede, quando noi stiamo facendo una prova, che io non sono all'altezza della cosa, sinceramente mi dice, Vilma, no, non va bene, io non me la prendo, è stata un'esperienza come un'altra. E invece non solo lui non disse che non andavo bene, ma non disse niente. E poi ci vedemmo a Torino, io andai a Torino più volte, perché giravamo una cosa al giorno e ne avevo 10, 11 con quella dove morivo in clinica che mi pesò moltissimo e realizzai questa cosa, ma senza aver, cioè bella, è stata un'esperienza bellissima che sarei felicissima mi si riproponesse, ma temo che non succederà più. E questa è stata la mia. Poi quando è uscito il film, che abbiamo fatto l'anno scorso tutta la presentazione a Roma con l'ufficio stampa, un cancan, no? Io dicevo, Fausto, pizzicami perché adesso mi sveglio, questa cosa non è vera, no? Perché poi vedermi così sullo schermo grande, mi piacque anche, cioè la prima volta non capii niente di quello che avevo fatto perché ero talmente tesa di capire cosa avevo fatto che mi sfuggiva. Poi invece quando abbiamo fatto la prima, l'anteprima a Lodeon a Milano, mi sono fatta fare un vestito nuovo, insomma, i fotografi, è stata una cosa strabellissima che mi sembra di aver sognato, ecco, basta.
Gran Galà per oggi finisce qui, ma l'intervista con Vilma De Angelis non è ancora finita. Vi aspettiamo infatti la prossima settimana per moltissimi altri aneddoti, fra i quali un ricordo molto personale di Ernesto Bonino e molte altre cose, qui a Gran Galà. Grazie per averci seguito e buona serata. La la.
Si rincorrono nel vento queste briciole vivaci, briciole di gioia nascono dal nulla e a poco ti circondano e ti fanno innamorar. Amore, abbandonandomi a te posso arrivare oltre i confini del colorate si ricercano creando nuove briciole di baci, briciole di gioia, nuvole d'amore. e volteggiando ti circondano e ti fanno innamorare. Briciole di baci, briciole di gioia, nuvole d'amore che volteggiando ti circondano e ti fanno innamorare. La 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 la, briciole di baci.
Per gli speciali di Dal fonografo al microsolco avete ascoltato Gran Galà, un programma ideato e condotto da Simone Climon. Ha partecipato alla trasmissione di oggi la cantante Vilma De Angelis.